Ci sono due scene in questo brano di Vangelo. La prima riguarda gli scribi. Sono gli esperti della parola di Dio. E dico esperti perché lo erano davvero, molto approfonditi. Ed è forse proprio per questo che è ancora più grave la loro condizione. Perché? Perché questa conoscenza, questo ruolo, prende il posto della loro vita. Mi spiego meglio. Cosa vuol dire prende il posto? Basandosi su questo ruolo e questa presenza significativa nella comunità, se ne fanno un piedestallo e quindi esigono riconoscimento, che badano bene a sponsorizzare presentandosi sempre con quelle lunghe vesti e palandrane che rivelano a tutti, se caso non lo sapessero, chi erano loro. Quindi questo li esponeva, e loro lo cercavano, ad essere salutati nelle piazze, a ottenere i primi posti nelle sinagoghe, nei banchetti. C'è dentro in tutto questo una grande vanità. Ciò che è dono diventa, in termini arroganti, pretesa. Pretesa che gli altri se ne accorgano. Pretesa che gli altri facciano spazio, diano riverenza. Ma questa dimestichezza con la parola di Dio, sono gli stessi, per fare un esempio, lo sentiremo per l'Epifania, che danno tutte le indicazioni ai re magi. E non sbagliano un versetto, sono precisissimi, infallibili. Ma loro non si muoveranno, torneranno a letto. Gli basta sapere le cose giuste. Non fanno il travaso tra la parola e la vita, tra la religione e la vita. E infatti divorano le case delle vedove mentre ostentano di fare lunghe preghiere. È chiaro che divorare le case delle vedove è come sparare sulla Croce Rossa, perché la vedova nel mondo antico era la figura sociale più debole in assoluto. Ed era spessissimo preda dei profittatori che la circuivano indebitandole, rubando loro tutto quello che gli rimaneva. Notate, questa dicotomia così ostentatamente incompatibile, quale distanza, quale opposizione tra ciò che essi sanno e dicono e la loro vita. Voi dovreste immaginare il mio disagio nel dire questo, nel pensare questo, nell'annunciare questo. Quante cose giuste e sante dico, spero di riuscire a dirle, ho capito. Ecco, ma fa questa domanda. Forse è bene che ce la facciamo tutti, anche voi che in questo momento siete silenti. Io sono d'accordo col Vangelo, mi piace il Vangelo, ma sono forse anch'io uno scriba. Procediamo. Ci sono molte altre cose di questa prima scena, ma sono preoccupato di non essere lungo. Seconda scena. Siamo nell'area del Tempio, nel luogo dove anche le donne possono andare. Capirete perché possono andare anche lì? Perché lì si può fare le offerte. Sono malizioso. E ci sono 13 ceste nelle quali si butta l'offerta per il Tempio. E lì il sacerdote dice ad alta voce l'offerta che avete fatto. Capite che chi ha mezzi va a nozze, fa volentieri l'offerta, se la si sa la fa ancor più volentieri. Ed è chiaro che in questo contesto l'occhio lungo di Gesù, non quello dei discepoli, perché non si accorgeranno di niente, e lui li chiama a sé e gli dice di guardare. I discepoli non vedono mai niente, si sa già. Dice: guardate quella vedova, ha gettato lì un quattrino che deve essere la ventesima parte di un denaro. Il denaro era la paga quotidiana di un lavoratore dei tempi di Gesù. Una cosa ridicola in termini monetari. Ma Gesù dice: questa povera donna ha gettato lì qualcosa che è più grande della somma di tutte le altre. E qui Gesù ci indica, in contrapposizione alla prima scena, dove c'è la vanità, l'ipocrisia, ci dice qual è la vera autenticità. Cos'è questa vera autenticità? Primo, la totalità. Non la percentuale. Cosa vuol dire la totalità? In rapporto a Dio, che ci ha dato tutto, o noi rendiamo tutto, o noi siamo ipocriti. Don Luis sta esagerando, avrà dormito male stanotte. No, io non sto esagerando, io non direi queste cose perché non vorrei turbare nessuno, ma sarà bene che il Vangelo ci turbi. Nel senso non di farci star male, ma di essere chiaro con noi che amiamo le mezze tinte, le sfumature. Questa non ha gettato qualcosa, ha gettato tutto quello che aveva per vivere. È la qualità della fede. Noi siamo autentici cristianamente se giochiamo in termini di totalità, la fede. Io mi fido di Dio totalmente, perché la fede cristiana c'è solo nella totalità dell'abbandono. Ma finché mi va bene mi fido, d'accordo, però vuol dire che mi fido di me, dei miei regolamenti, delle regole umane, di quello che ci sta sostenendo ed è un puntello della nostra vita. Ma se per caso vanno non tanto bene le cose, sul piano finanziario, sul piano della salute, sul piano della riuscita professionale, sul piano dei rapporti, in questo caso io ho la sicurezza, la serenità, perché è fondato sul Signore, punto e basta. Chi di noi può dire che il Signore gli basta, che il Signore è il suo tutto? La fede è questa. La vedova è dentro questa totalità. E ancora, vedete, questa totalità ha bisogno di essere dentro la povertà. Noi non abbiamo questa attrazione verso la totalità della fede perché non siamo poveri. Sto parlando in termini radicali, non sto parlando solo o esclusivamente dal punto di vista monetario. anche se questo influisce molto, moltissimo. Povero. Povero è chi si aspetta. Il povero aspetta. Ha bisogno. Non è autosufficiente. Nel mio modo di pormi davanti a Dio, io aspetto o sono autosufficiente? Per cui ricorro a Lui per le emergenze che non riesco a gestire da solo. La famosa idea di un Dio tappabuchi. Il Dio delle emergenze, non il Dio della vita, il Dio della quotidianità, il Dio di ogni ambito dell'esperienza umana, il Dio a settori, che tiriamo fuori secondo le esigenze, ma non c'è sempre, non ha diritto di esserci sempre, se ci fosse sempre un po' disturberebbe. Noi non siamo poveri, per questo non abbiamo la gioia cristiana, la pace del cuore. Noi siamo allarmati come i capi di Gerusalemme, quando, l'ho citato prima, arrivano i re magi e chiedono dov'è il nato re dei giudei. Lì Erode e tutti i capi incominciarono a tremare, incominciarono ad aver paura. Chi è questo che arriva, questo indesiderato? Che cosa vuole? Perché viene a scalzare il potere, la riverenza che come gli scrivi io mi sono costruito? Chi è costui? Solo per i poveri è Vangelo, cioè lieta notizia, speranza. Lo vedete? Noi spesso ironizziamo, no? Quando nessuno mi vuol più mi darò al buon Gesù, c'è questo detto. Non è a caso che molte persone che hanno navigato ben altrove nella vecchiaia si accostino alla Chiesa. Forse c'è un po' di interesse, ma spero anche che sia che l'invecchiamento gli riveli e ci riveli che non siamo così forti, potenti, gagliardi, sicuri come la giovinezza ci aveva indicato. Io personalmente me ne sto accorgendo. Quante velleità giovanili, con le quali magari abbiamo giudicato chi era avanti di noi, più vecchio, vedendone tutti i limiti e le incoerenze. E le stesse incoerenze oggi che il tempo è passato te le ritrovi tu, le tue. E allora si credeva che quell'atteggiamento fosse di totalità. Noi siamo coerenti. Siamo un po' velleitari più che coerenti, perché la coerenza la si vede nei gesti, non nelle parole, nella quotidianità e non nei grandi sistemi. E vedete, questa donna è povera perché il povero chiede sempre scusa del poco che riesce a darti. Mi scusi, è poco, ma non potevo fare di più. Invece chi è potente non chiede scusa di quello che dà, perché è consapevole della consistenza di quello che dà, e non solo non chiede scusa, ma chiede riconoscenza, chiede di avere spazio, chiede che gli sia fatta riverenza. Ecco qua, mi fermo, la campana è suonata, eccetera, eccetera. Vedete, il Vangelo è un po' di settimane che picchia giù duro, ma è per noi che picchia, affinché passiamo dall'alterigia un po' spocchiosa degli scribi all'umiltà modesta ma ricca di questa povera donna. E credetemi che nell'accostamento di ricco e povero non ho giocato sulle parole, ho tentato modestamente di mantenere alta la linea del Vangelo.